Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti voi, amici, amiche, fratelli e sorelle che vi mettete in ascolto, che siete già sintonizzati sulla cara Radio Maria. Siamo alla vigilia della Settimana Santa, domani la Domenica delle Palme. E allora ho pensato questa sera di fare un percorso attraverso la Passione secondo Giovanni. La liturgia ci fa ascoltare questo racconto della Passione di Giovanni ogni anno il Venerdì Santo. La Domenica delle Palme dipende dall'Evangelista che ci accompagna nell'anno liturgico. Quest'anno è il Vangelo secondo Marco, quindi domani il racconto, chi è andato a messa magari già questa sera l'avrà potuto sentire, è la Passione secondo Marco. Ma il Venerdì Santo ogni anno puntualmente ci viene presentato il racconto secondo Giovanni, e noi stiamo facendo in questi nostri incontri mensili dei percorsi nel quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni. Eravamo arrivati nella grande narrazione da Cana a Cana al capitolo terzo, e quindi questa sera pensavo inizialmente di parlare di Nicodemo, ma poi mi sono detta no, facciamo un salto, arriviamo al capitolo 19 e ascoltiamo, meditando, questo racconto unico, perché Giovanni canta fuori del coro, ha molti dettagli, quadri che non troviamo negli altri Vangeli, e d'altro canto ha dei silenzi, tace alcune cose che siamo abituati a tenere presenti, a ricordare, ad esempio nella Via Crucis. Nella Via Crucis noi ricordiamo puntualmente la stazione, Gesù caricato della croce, poi aiutato dal Cireneo. Bene, nel quarto Vangelo non si parla di Cireneo, nessun Cireneo, vedremo il perché. Intitolo questo percorso "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto", perché proprio questo è quello che vuole insegnarci l'Evangelista con questo racconto, a portarci a uno sguardo di fede, uno sguardo contemplativo. Sono i capitoli 18 e 19 che costituiscono il grande racconto giovanneo della Passione, ma noi ci soffermiamo questa sera sul capitolo 19, che culmina nella grande scena del Golgota, dove il re innalzato sulla croce attira tutti a sé, volgeranno lo sguardo al trafitto. La narrazione di Giovanni è intessuta di citazioni bibliche che attestano, queste citazioni, il compimento del piano salvifico contenuto nelle Sacre Scritture, nell'Antico Testamento. E qui più che mai Giovanni si muove su un doppio livello, storico e simbolico. E è necessario entrare nella lettura del testo con uno sguardo contemplativo per cogliere proprio questo doppio livello e come l'uno, il livello storico, rinvia all'altro, a quello simbolico. Il racconto, la sequenza narrativa, si snoda in sette quadri, sette fasci di luce sul mistero. Io so che alcuni di voi, perché me l'hanno scritto, hanno comprato i miei due libretti sul Vangelo di Giovanni, non sono poi tanto libretti, e il primo è intitolato "I segni dell'amore" e ci porta fino al capitolo 11, "La risurrezione di Lazzaro". Il secondo, "Amore fino all'estremo", e va dai capitoli 12 al capitolo 21. Bene, per chi avesse questi testi, io utilizzo questa sera il secondo volume, "Amore fino all'estremo", e mi può seguire a partire da pagina 147 seguenti. A pagina 148 faccio l'elenco di sette quadri, sette fasci di luce sul mistero. Eccoli questi sette quadri. Primo, la crocifissione, i versi 17 e 18. Secondo, l'iscrizione sulla croce, terzo, le vesti e la tunica, quattro, la madre e il discepolo amato, cinque, la sete e lo spirito, sei, la trafittura del costato, sette, la testimonianza di chi ha visto. Ecco, in questa puntata noi ci soffermeremo su questi sette quadri e anzitutto i primi quattro, poi magari faremo uno stacco musicale. La crocifissione. Giovanni, vi dicevo, non parla di alcun cireneo. L'attenzione è totalmente focalizzata sul protagonista, che è Gesù, e il quale arriva al Golgota portando la croce. Stremato da una notte di torture, Gesù giunge sul Golgota portando la croce da se stesso. Perché Giovanni tace il nome, ma anche il personaggio del cireneo? Perché questo silenzio? L'evangelista sa bene che Gesù è stato aiutato nel portare la croce, ma sembra volerci dire attraverso questo silenzio che c'è una croce che soltanto Gesù porta. Perché la croce di cui Gesù si fa carico non è semplicemente il legno trasversale che gli è stato posto sulle spalle, quello verticale era con tutta probabilità già issato sul posto, sul Golgota, su quello sperone di roccia. Sulle spalle di Gesù è caricato il legno trasversale della croce. Ebbene, certo, quel legno lo ha aiutato a portare il cireneo. Marco ci dà addirittura il nome di questo cireneo, ci dice che era il padre di Alessandro e di Rufo, segno, se ricorda, i figli di quest'uomo che erano dei cristiani noti nella comunità primitiva. Giovanni tace tutto questo, appunto perché? Perché sembra dirci c'è un legno che soltanto Gesù può portare, ed è che cosa? Il peso di tutta l'umanità peccatrice. Solo lui, solo Gesù, porta questa croce che è il nostro peccato, il peso dell'umanità peccatrice. E caricato di questo legno, Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Ecco, ho letto i versetti 17 e 18 del capitolo 19. Il Golgota era uno sterone di roccia fuori dalle mura della città, chiamato cranio per questa strana forma che richiama il teschio umano, o probabilmente perché quel luogo, che era un luogo abituale di quell'atroce supplizio che i romani riservavano a malfattori e ribelli, quel luogo poteva quasi essere anche molto abitato, riempito di teschi umani, per cui appunto forma di cranio, ma anche diversi di questi crani attorno, no? Allora, la pubblica esecuzione sul Golgota, che era all'ingresso della città santa, mentre i pellegrini si affollavano per la celebrazione della Pasqua, non dimentichiamo che appunto Gesù è crocifisso alla vigilia della Pasqua, allora questa pubblica esecuzione voleva essere un deterrente contro le frequenti insurrezioni che accadevano proprio durante il pellegrinaggio di Pasqua. Giovanni, diversamente da Luca, non riporta alcun dialogo tra Gesù e gli altri due condannati, quindi quelle bellissime parole che Luca pone sulla bocca di uno dei malfattori, Gesù ricordati di me, non le troviamo in Giovanni, perché non ci riporta alcun dialogo, però Giovanni insiste con una frase a prima vista ridondante sulla posizione centrale di Gesù, perché, scrive il quarto evangelista, lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Poteva finire qui, perché è chiaro che se uno è da una parte e uno è dall'altra, Gesù è in mezzo. Ma l'evangelista lo vuole esplicitare, uno da una parte e uno dall'altra e Gesù in mezzo. In questa esplicitazione che vi dicevo è un po' ridondante, c'è qualcosa che ridondante non è per Giovanni, perché questa insistenza viene a dire che vuol come renderci visivo davanti agli occhi che Gesù sta in mezzo non per caso, ma perché è il Re. Il Re sta in mezzo. E anche il risorto, quando appare ai discepoli, al capitolo 20 di Giovanni, ci viene detto sta in mezzo. E così l'agnello dell'Apocalisse che Giovanni vede in mezzo al trono, Apocalisse 5:6. Dunque questa insistenza persegue una precisa finalità, nessun dettaglio è casuale nel Vangelo di Giovanni, il quale vuole renderci allora la scena quasi visiva. Tutta l'attenzione deve essere su Gesù che è in mezzo ai due malfattori che rappresentano tutti noi. E dunque Gesù è in mezzo ai malfattori, è in mezzo, è il Re di noi peccatori. Seconda scena, le vesti. Seconda scena, l'iscrizione sulla croce, la leggiamo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù, il Nazareno, il Re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato, non scrivere il Re dei Giudei, ma costui ha detto, io sono il Re dei Giudei. Rispose Pilato, quel che ho scritto. Ecco, anche questo secondo quadro, l'iscrizione sulla croce o il Titulus Crucis, ha una rilevanza nel Vangelo di Giovanni. Quasi volendo farsi beffa dei giudei, Pilato gioca fino in fondo la sua parte, fa scrivere sopra una tavoletta fissata sul legno verticale della croce il motivo della condanna. E qual è il motivo della condanna? Gesù, il Nazareno, il Re dei Giudei. E non poteva in questo modo fare una maggiore propaganda della regalità di Gesù. Quelle parole infatti erano scritte in tre lingue. In ebraico, che era la lingua degli abitanti, l'idioma del posto. In greco, la lingua comune al tempo di Gesù, cioè la lingua del Mediterraneo, del commercio, ma anche la lingua della cultura, la filosofia greca, e in latino. Il latino era la lingua dei romani, i dominatori. Quindi tutti potevano leggere il motivo, la ragione per la quale Gesù è messo in croce. E qual è la ragione? È il Re dei Giudei. E come prevedibile, quella iscrizione scatena il terremoto tra i capi dei sacerdoti, che pretendono una rettifica. Non scrivere, dicono a Pilato, il Re dei Giudei, ma lui si è dichiarato tale. E però Pilato questa volta non cede. Ciò che ha scritto non sarà mutato, resterà scritto per sempre. E capite qui il doppio livello, quello storico, ma adesso noi dobbiamo cogliere un livello simbolico a cui l'Evangelista tende e sembra dirci l'Evangelista, in tutto tutto questo c'è la mano del Signore, c'è la mano di Dio che guida la storia. Cioè, se Pilato voleva semplicemente prendersi gioco dei giudei, perché era il procuratore romano e li odiava, li detestava per il loro modo anche di ragionare, di comportarsi, per quella loro religione, e dunque lui che avrebbe voluto liberare Gesù e invece si sente gridare dalla folla Barabba, Barabba, altrimenti tu sei nemico di Cesare, allora lui, Pilato, vuole irridere i giudei, ma, sembra dirci l'Evangelista, in realtà a sua insaputa obbediva al misterioso disegno della rivelazione divina, perché l'iscrizione posta sulla croce cosa proclama? Proclama la regalità di Gesù, la proclama in tre lingue, cioè in una maniera universale, tutti possono comprendere, leggere passando sotto la croce che Gesù è il re. Nessun altro evangelista sviluppa così ampiamente questo tema della regalità di Gesù. Vi ricordate quando Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, voleva essere preso dalla gente e proclamato re? Ci dice l'evangelista Giovanni che allora in quel caso Gesù si nascose, fuggendo tutto solo sulla montagna. Non ci sta ad essere proclamato re dalla gente, mentre è, potremmo dire, in una posizione vincente, aveva dato da mangiare a 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini. Ma quando arriva il momento della passione, quando Pilato gli domanda: sei tu re? Gesù risponde: tu lo dici, io sono re. Capitolo 18, verso 37. E allora, sembra dirci l'Evangelista, Gesù rifiuta di essere proclamato re in Galilea dopo aver fatto il segno della moltiplicazione del pane, ma quando è proprio lì, incatenato, quando è impotente, allora si dichiara re. Ed è allora cosa? È il re crocifisso. E quando sempre Pilato ironizza su Gesù e presentandolo incoronato di spine, dichiara: ecco il vostro re. Si fa beffa di Gesù: ecco il vostro re. Metterò in croce il vostro re, dice Pilato al capitolo 19, versi 14-15, presentando appunto Ecce Homo, ecco l'uomo, ecco il re, con un manto scarlatto, la corona di spine, non la corona d'oro, ma la corona di spine, ecco il vostro re, lo metterò in croce questo vostro re? Vedete, la regalità di Gesù costituisce effettivamente il leitmotiv, il ritornello della passione secondo Giovanni, il quale si muove appunto su un doppio piano. Ciò che a prima vista costituisce un titolo di scherno, come l'iscrizione posta sulla croce, ha un livello simbolico, ha un livello superiore sul piano della salvezza. Che cosa manifesta? La verità del Cristo. Chi è il Cristo? È il Re crocifisso. E questo viene appunto detto in tre lingue, cioè proclamato in ebraico, in greco, in latino, le lingue del tempo, la lingua della scrittura, la lingua della cultura, la lingua romana dell'impero. Terza scena, terzo quadro, le vesti e la tunica. Ascoltiamo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Anche qui possiamo comprendere il doppio livello, i due piani. Anzitutto, diversamente dai Vangeli sinottici, cioè da Marco, Matteo e Luca, Giovanni non parla degli scherni al crocifisso, quelli fatti dai sacerdoti, quelli che ascolteremo nella lettura del Passio domani, tratto dal Vangelo di Marco. Sotto la croce nel Vangelo di Marco i sacerdoti e anche i passanti dicono scendi dalla croce e crederemo, sei il figlio di Dio, scendi, katabato nun, scendi ora e crederemo. Ecco, Giovanni tace questi scherni al crocifisso, perché? Perché la sua attenzione è catturata da altri particolari, come la spartizione delle vesti da parte dei soldati e la tunica che non viene stracciata ma tirata a sorte. Allora qui siamo invitati a entrare in questo simbolismo delle vesti, perché veste e vita si richiamano, vanno insieme. Giovanni ci ha raccontato non l'istituzione dell'Eucaristia, ma la lavanda dei piedi e questo è anche un'altra pagina carica di significato simbolico, perché Gesù depone la veste per lavare i piedi, depone la veste e poi la riprende, esattamente come la vita che viene deposta nel sepolcro e poi ripresa con la risurrezione. Allora, le vesti, i matia, sono l'indumento esteriore, il mantello, mentre la tunica, chiton, è l'indumento intimo, a diretto contatto con il corpo. Ora, i quattro soldati del picchetto di esecuzione avevano diritto di prendersi tutti gli indumenti, e così fecero con Gesù. Divisero il mantello in quattro parti e tirarono a sorte la tunica, perché diversamente l'avrebbero rovinata, resa inutile dal momento che era tutta d'un pezzo, che se ne facevano un pezzo per uno. E invece il mantello lo possono utilizzare. Ora, in questi dettagli, lo sguardo contemplativo dell'evangelista Giovanni coglie aspetti profondi, un profondo significato. Infatti cita la scrittura e quindi legge questi eventi, questi che per noi sarebbero dettagli magari irrilevanti, per lui sono importanti perché hanno il significato di compiere la parola profetica della scrittura. Il Salmo 22 dice infatti, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Anche il Vangelo di Marco e di Matteo citano il Salmo 22, ma di quel Salmo prendono un'altra frase, prendono il versetto posto in bocca a Gesù morente, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete allora com'è ricco il Salmo 22 o 21 in base alla numerazione. Marco e Matteo da quel salmo prendono il versetto Dio mio perché mi hai abbandonato. Giovanni, sempre dal medesimo salmo, prende questa espressione, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettono la sorte. E questo versetto corrisponde proprio a ciò che i soldati hanno fatto con le vesti e con la tunica di Gesù, lasciando intuire una realtà cara all'evangelista, che c'è una lacerazione in Gesù e una realtà che non può essere invece lacerata. La tunica rinvia alla Chiesa. Siamo invitati a entrare dentro il significato di tutto questo. E come lo possiamo capire il significato? Le scritture, che Giovanni conosceva bene, anche i primi lettori, perché erano ebrei, ci dicono che la divisione delle vesti, del mantello, hanno un significato simbolico. Ad esempio, nel primo libro dei Re si parla di un profeta, il profeta Achia, che spezza, lacera il suo mantello in 12 pezzi. E che cosa viene a dire frantumando, lacerando questo suo mantello in 12 pezzi? È un gesto simbolico che viene a dire la divisione del regno dopo la morte di Salomone. 12 sono è il numero simbolico delle 12 tribù di Israele. Quindi il regno dopo la morte di Salomone sarà lacerato, 10 tribù costituiranno il regno del nord e altre 2 il regno di Giuda. Ecco, questo simbolismo del mantello strappato lo abbiamo anche nel primo libro di Samuele. Il profeta Samuele, al profeta Samuele viene strappato il mantello e questo indica che Saul sarà spogliato del suo regno. Ora, i soldati dividono le vesti di Gesù in 4 parti. Che cosa significa? Beh, 4, se 12 indica le 12 tribù di Israele, 4 ha un simbolismo cosmico. 4 sono i punti cardinali. 4 sono gli elementi fondamentali del cosmo: acqua, aria, terra, fuoco. E questo numero cosmico 4 indica che il corpo di Gesù, simboleggiato dalle sue vesti, è dato allora al mondo intero. Diviso in 4 il mantello, e il mantello, le vesti, la vita, è diviso in 4. 4 punti cardinali, l'intera umanità. La tunica invece non è divisa, perché? Perché l'Evangelista precisa, era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Cosa vuol dirci con tutti questi dettagli? Sono parecchi, senza cuciture, bastava dire questo. No, aggiunge, tessuta tutta ad un pezzo, aggiunge, da cima a fondo. È intrigante questo modo di parlare. E i padri della Chiesa, infatti, hanno letto questo versetto come una immagine della Chiesa. La tunica è immagine della Chiesa. Non può essere spezzata, frantumata, divisa, perché la Santa Chiesa di Dio è una. E per questa unità Gesù ha pregato e ha offerto se stesso. Ut unum sint, perché siano uno. La Chiesa è una, è indivisibile, e come la tunica, vi dicevo, è la veste intima che aderisce al corpo, mentre il mantello è la veste esteriore, ma la tunica aderisce al corpo, così la Chiesa aderisce al Cristo. E per San Cipriano il fatto che la tunica fosse tessuta tutta di un pezzo, dall'alto al basso, significa che l'unità realizzata da Gesù proviene dall'alto, cioè dal Padre, e perciò non può essere scissa, divisa da nessuno. Non può possedere la veste di Cristo colui che scinde e strazia la Chiesa di Cristo. Così scrive San Cipriano. E poi ci sarebbe un altro dettaglio, un ulteriore simbolismo. E a mettere in risalto questo è Giuseppe Flavio. Il simbolismo qui è una dimensione sacerdotale, una simbolica di carattere sacerdotale. Perché? Così come viene descritta, la tunica di Gesù richiama quella del sommo sacerdote. Giuseppe Flavio dice, nelle antichità giudaiche, che la tunica del sommo sacerdote non è divisa in due parti, ma è tessuta da un solo pezzo, per il suo lungo, dunque dall'alto al basso. E questa descrizione stabilisce una corrispondenza tra la tunica di Gesù e quella del sommo sacerdote. Ed è quanto mai illuminante allora questa chiave di lettura, perché ci viene a dire, in questo modo l'Evangelista Giovanni, che Gesù sulla croce, oltre a essere re, è anche il sommo sacerdote, che offre la sua veste per riconciliare l'umanità con Dio. Ecco perché in qualche icona o anche in qualche crocifisso voi potete vedere che il Cristo in croce ha la veste sacerdotale, gli viene messa appunto la veste sacerdotale, è perché appunto è il sacerdote, non solo re, ma il sommo sacerdote che offre se stesso come sacrificio vivente. Propongo di fare ora uno spacco musicale e poi riprendiamo con la scena della madre e del discepolo amato. Grazie. Riprendiamo la nostra contemplazione della passione di Gesù secondo Giovanni. Per chi si mettesse in ascolto ora, ricordo che la passione secondo Giovanni inizia con il capitolo 18, noi ci stiamo però soffermando sul capitolo 19, articolato in 7 scene. Primo, la crocifissione. Secondo, l'iscrizione sulla croce. Terzo, le vesti e la tunica. Quattro, la madre e il discepolo amato. Cinque, la sete e lo spirito. Sei, la trafittura del costato. Sette, la testimonianza di chi ha visto. Siamo alla scena quattro, quarta, la madre e il discepolo amato. Solo Giovanni attesta la presenza di Maria sotto la croce, la madre e il discepolo amato. La madre non abbandona il figlio, anzi, è al primo posto tra le donne elencate da Giovanni. Quante? Beh, qui dipende. Tre oppure quattro, in base a come si interpreta questa frase, che ora ve la leggo per intero, così state attenti e provate a contare se per voi sono tre o quattro. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Allora, tre o quattro? Dipende appunto da come si interpreta questa frase. La sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, designa un'unica persona oppure due? La sorella di sua madre e Maria, madre di Cleopa, se la mettiamo così, per me la migliore spiegazione sembra essere quella che individua quattro donne, come un picchetto d'onore al femminile. E queste quattro donne sono elencate a coppie. Delle prime due si tace il nome personale, si evidenzia la parentela, la madre e sua sorella, mentre le altre due sono ricordate con il loro nome e la specificazione, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. E poi c'è anche una presenza maschile tra il piccolo gruppo ai piedi della croce, il discepolo amato. Nessuno di loro dice una parola, ed è chiaro, chi può parlare? Voglio dire, le parole muoiono sulla bocca, in quello strazio, ma uno parla, Gesù. parla dall'alto della croce e si rivolge anzitutto alla madre. Donna, ecco il figlio tuo. Letteralmente è, donna, vedi il figlio tuo. Poi al discepolo amato, ecco, letteralmente, vedi la tua madre. C'è un valore rivelativo in quel duplice ecco, in greco appunto ide, che equivale a vedi, guarda. È una parola che fa aprire gli occhi sul senso profondo di ciò che sta accadendo. Perché Gesù, vedendo la madre, attenti che non la chiama per nome il quarto evangelista, mai dice Maria, ma c'era la madre di Gesù. E Gesù, vedendo la madre, il discepolo chiamava, dice alla madre, di guardare il discepolo come suo figlio. E al discepolo di guardare, cioè di accogliere Maria come la propria madre. È dunque una reciprocità dello sguardo. Vedi, vedi, guarda tuo figlio, guarda tua madre. E attraverso questa reciprocità dello sguardo Gesù stabilisce come un rapporto di maternità e di filiazione tra Maria e la Chiesa rappresentata da Giovanni, il discepolo amato. E qui permettete, se a Nazareth l'annuncio della maternità divina è stato portato da un angelo, Gabriele, sotto la croce è Gesù stesso che annuncia a Maria un'altra maternità, la maternità ecclesiale, la maternità universale. E da quell'ora, annota l'Evangelista, il discepolo l'accolse con sé. Eista idia, letteralmente vuol dire, eista idia è il greco, che significa fra i propri beni, i beni più preziosi, la madre. Gesù si rivolge alla madre chiamandola donna, donna, vedi tuo figlio. Questa parola donna stona, secondo noi, in bocca a un figlio che muore. Già, noi diciamo, no, l'ultima parola è mamma, non è forse mamma l'ultima parola? E dunque stona che Gesù chiami donna sua madre. Però se teniamo presente chi è quel figlio che muore, allora la parola donna non stona. Perché chi sta morendo non è un figlio qualunque, ma è il Messia, che sulla croce ricapitola tutta la storia della salvezza. E rivolgendosi allora alla sua mamma con la parola donna, esattamente come già a Cana, vi ricordate? Vi ricordate alle nozze di Cana che aveva detto donna, che c'è tra me e te? Ora Gesù, dicendo donna, evoca la donna delle origini, cioè Eva, che è la madre di tutti i viventi. E dicendo a Maria donna, ecco tuo figlio, è come appunto donna, cioè la donna delle origini. È la donna delle nuove origini, Maria. La associa Gesù intimamente al parto di una nuova umanità. È l'ora di Gesù e l'ora della madre. Scrive il Santo Papa Giovanni Paolo II, questa nuova maternità di Maria, generata dalla fede, è frutto del nuovo amore che maturò in lei definitivamente ai piedi della croce, mediante la sua partecipazione all'amore redentivo del figlio. Passiamo alla scena quinta. 5. La sete e lo spirito. Leggiamo i versi 28 fino al verso 30. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo Spirito. Ecco, è questa quinta scena di grande spessore e anche molto toccante, come gli altri due condannati che pendono dalla croce, anche Gesù sperimenta l'atroce tortura della sete. Era una tortura terribile, questa arsura di febbre che è arsura di morte. E questa atroce tortura Gesù la condivide appunto con gli altri due, non è che Gesù aveva più sete rispetto agli altri due, ma noi capiamo che Giovanni vuol portarci a un livello anche simbolico, più ancora della sete fisica. Gesù è torturato da un'altra sete, è la sete di un Dio che brucia d'amore. Vi ricordate? Da Cana a Cana, passando per la Samaria, abbiamo già fatto questo percorso. Era l'ora sesta, quando Gesù aveva chiesto alla donna di Samaria, dammi da bere. E nuovamente all'ora sesta, quando il sole cioè è nel suo pieno vigore, Gesù dice, affinché si adempisse la scrittura, ho sete. Dunque l'Evangelista stabilisce un collegamento stretto tra quello che capita al pozzo di Sicar con la donna di Samaria, all'ora sesta, mezzogiorno, ho sete, e a mezzogiorno sulla croce Gesù ancora dice, ho sete. Di che sete? La sete appunto di noi, quella che comprende molto bene Madre Teresa di Calcutta, che ne fa il suo programma di vita. Ho sete, occorre dissetare l'amore di Gesù. I soldati rispondono alla sete del Cristo con una spugna imbevuta di aceto. E allora tornano alla mente le parole del salmista, il Salmo 69, che recita, quando avevo sete mi hanno dato aceto. Bene, Gesù non rifiuta quell'aceto perché vuole bere il calice che il Padre gli chiede di bere fino in fondo. E però se il vaso è il mondo, allora noi capiamo che è proprio pieno di aceto. E ciascuno di noi è una spugna che a sua volta è piena dello stesso aceto. E Gesù non rifiuta di bere, di prendere questa spugna piena, imbevuta di aceto. A Gesù è presentata la pienezza del nostro male. E dopo aver assunto questo aceto, Gesù pronuncia l'ultima parola secondo Giovanni, tetelestai, è compiuto, è come un grido di trionfo, missione compiuta, tutto quello che il Padre gli ha chiesto secondo il piano salvifico preannunciato nella scrittura è stato compiuto, è compiuto, è come che Gesù arrivasse al traguardo, compiuto, missione compiuta. A questo punto, chinato il capo, consegnò lo spirito, paredochen to pneuma. Gesù china il proprio capo sulla madre, sul discepolo, sulle donne che stanno sotto la croce, e non di meno china quel capo sui soldati, sull'intera umanità. Sì, si china per dare con l'ultimo respiro il suo soffio vitale. Ma a chi propriamente Gesù consegna lo spirito? Giovanni ci lascia intuire ciò che l'Evangelista Luca rende più esplicito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dunque non è solo spirò, ma diede lo spirito, dà il suo spirito, il suo alito vitale, lo Spirito Santo. Passiamo alla scena successiva, la festa, trafittura del costato. Gesù è già morto, E quindi non senti male quando gli viene trafitto il costato. Lui non soffre, ma la madre sì. Ascoltiamo questa pagina così forte, che è appunto la trafittura del costato. Era versi 31 fino al verso 34. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Per onorare proprio debitamente la Pasqua, Pilato concede di applicare il crurifragium. Cosa significa? Era un rito di sollievo, crurifragium, cioè l'accelerazione della morte in croce, mediante la frattura delle gambe, perché era la preparazione della Pasqua, la parasceve, che in quel giorno, in quell'anno coincideva proprio con il sabato, capita così raramente, e quando accade tale coincidenza, allora si parla di sabato dei sabati, Shabbat Shabbaton, quindi un grande sabato. Gesù appunto è stato messo in croce venerdì, ma già il venerdì sera comincia la festa della Pasqua e allora non poteva non restare i corpi sulla croce. Occorreva pertanto accelerare la sepoltura per celebrare degnamente la festa. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro dei due crocifissi insieme con lui, ma Gesù era appunto già morto e dunque non c'è bisogno di accelerare la fine per Gesù. I soldati vedono bene che è già morto. E allora perché quel colpo di lancia? Che scopo ha? Ha lo scopo di certificare la morte prima di consegnare il cadavere per la sepoltura? Oppure è un nuovo oltraggio al re dei giudei? E se è così, se è un nuovo oltraggio, allora voi capite, non aggiunge nuovo dolore a Gesù, perché Gesù è già morto, però per la madre è un'altra pugnalata al cuore, perché appunto è un oltraggio al figlio suo. E l'Evangelista non dice il perché di quel colpo di lancia, però richiama l'attenzione su ciò che quel colpo di lancia provoca. Ci vuole richiamare l'attenzione degli occhi e del cuore. Subito ne uscì sangue e acqua. Anche qui si potrebbe obiettare, che c'è di speciale? Che c'è di speciale? Nel senso che è ovvio, potrebbe dire uno scienziato, un medico, chiaro, quel colpo di lancia fa uscire i liquidi presenti nel corpo umano, che secondo un'antica concezione giudaica sono per una metà acqua e per l'altra metà sangue. Dunque, a prima vista nulla di speciale, ma non è così allo sguardo profondo dell'Evangelista, che vede sgorgare dal costato del Cristo trafitto la sorgente stessa della vita. La vita nel segno del sangue, l'acqua e il sangue rinviano alla vita, il sangue simboleggia la vita donata, mentre l'acqua è il simbolo dello Spirito Santo e la Chiesa come una nuova Eva che, vi ricordate, Eva, secondo il racconto della Genesi, esce dal costato di Adamo, la costola, il costato di Adamo, e qui l'acqua e il sangue alludono alla nuova Eva, la Chiesa, che esce dal costato del Cristo trafitto nei simboli dell'acqua e del sangue, che sono i segni sacramentali, il sangue, l'Eucaristia, l'acqua, il battesimo. Allora, possiamo capire perché i padri della Chiesa insistono tanto sul simbolismo dell'acqua e del sangue. Vi faccio sentire questa bella pagina di San Giovanni Crisostomo che dice: carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora, la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva, e come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della sua morte. Vedete, continua San Giovanni Crisostomo, un padre grande della Chiesa orientale, vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. Sono testi molto densi, molto ricchi. Per questo chi ha appunto il mio testo, il mio commento, Vangelo secondo Giovanni, amore fino all'estremo, può approfondire questa ricchezza dalle pagine 140 in poi, in queste citazioni così ricche di San Giovanni Crisostomo, sono esattamente alle pagine 156-157 di questo mio volume Amore fino all'estremo. Passiamo alla settima ed ultima scena. Ci porta alla testimonianza di chi ha visto. Sotto la croce, lo abbiamo sentito, c'era la madre di Gesù, il gruppo delle fedelissime, insieme alle madre altre tre, quindi quattro donne, un picchetto d'onore al femminile, e poi accanto a queste quattro il discepolo amato. Ed è proprio lui che insiste dandoci testimonianza. Quindi la conclusione di questo racconto è costituita dalla testimonianza di chi ha visto, testimonianza di cui la Chiesa non finirà mai di essere grata, riconoscente. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, dice Giovanni, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Giovanni è più che un testimone oculare di ciò che è accaduto sul Golgota. Egli ha visto non semplicemente con gli occhi, ha visto con lo sguardo della fede illuminato dalla parola di Dio. E questo evento ultimo, la trafittura del costato, Giovanni la interpreta alla luce di due passi della scrittura, che sono due citazioni esplicite. La prima è presa dal libro dell'Esodo, a proposito dell'agnello pasquale. È molto importante perché la Pasqua la si fa con l'agnello pasquale. Ora, l'agnello pasquale non lo si deve mangiare senza rompere alcun osso. E questo, secondo l'Evangelista, è proprio accaduto di Gesù, al quale non viene rotto alcun osso. Dice appunto che l'Evangelista dice: egli sa di dire il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ora, a questo punto si fa chiaro ciò che diceva il Battista all'inizio, nel primo capitolo: ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. All'inizio non si sapeva chiaramente cosa queste parole significassero, ma il fatto che a Gesù non siano state spezzate le gambe, come invece agli altri due malfattori crocifissi, uno alla destra e uno alla sinistra, Gesù in mezzo come un re, ma a lui non vengono spezzate le gambe, precisamente come all'agnello pasquale. Mosè nell'Esodo dice che all'agnello pasquale non ne spezzerete alcun osso, e questo fatto rende evidente la corrispondenza tra Gesù e l'agnello pasquale. Dunque l'agnello che porta il peccato del mondo è Gesù, agnello pasquale. La nostra Pasqua, il nostro agnello pasquale è Gesù, è lui l'agnello della nostra liberazione. E nella trafittura del costato l'evangelista Giovanni, il discepolo amato, vede compiersi un altro passo della scrittura che recita: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È un testo del profeta Zaccaria che presenta una singolare effusione dello Spirito in Gerusalemme. Dice il profeta Zaccaria: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. È forte questo testo, perché questo guarderanno a me, chi parla è Dio. E quindi guarderanno a me vuol dire che il crocifisso è Dio, guarderanno a me. Si identifica questo Dio con colui che è stato trafitto. Di chi parla il profeta? E nel testo di Zaccaria tutto questo rimane misterioso, enigmatico, ma sotto la croce Giovanni lo comprende. Il trafitto a cui tutti volgeranno lo sguardo è Gesù. È Gesù. E proprio Gesù lo aveva detto: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. A questo punto propongo un altro passo, un altro stacco, un altro passo musicale in questo senso, e poi questa sera vi propongo anche un'altra cosa. È un testo molto meditativo e quindi vorrei aiutarvi nell'interiorizzare a questo punto le 7 scene, i 7 quadri che abbiamo appena esposto. Approfondirli dopo lo stacco musicale ritorneremo per una attualizzazione e applicazione alla nostra vita. Ringrazio molto gli amici della regia per questa scelta di brani musicali così toccanti, che ci aiutano proprio a contemplare questa scena del Golgota. Viene proprio chiamata la grande scena del Golgota, una grande scena che si snoda in 7 quadri che richiamo per fissarli nella mente e anche per chi si mettesse in sintonia con Radio Maria in questo momento. Dunque stiamo contemplando la grande scena del Golgota secondo Giovanni, articolata in 7 quadri. Primo, la crocifissione; 2, l'iscrizione sulla croce; 3, le vesti e la tunica; 4, la madre e il discepolo amato, 5 la sete e lo spirito, 6 la trafittura del costato, 7 la testimonianza di chi ha visto. Ora, di fronte alla grande scena del Golgota, l'attualizzazione dovrebbe chiamarsi propriamente contemplazione, e i nostri amici, mettendo questa musica, questo canto del ecco il legno della croce in latino, ci hanno già aiutato a entrare in questo momento contemplativo. Perché dal livello degli accadimenti storici Giovanni vuol portarci alla contemplazione del Cristo innalzato sulla croce. Attirerò tutti a me, perché sulla croce Gesù ci rivela fino a che punto Dio ha amato il mondo. E Papa Francesco ci ricorda che proprio qui si vede non solo l'amore, ma la tenerezza. E dice, ha detto Papa Francesco in una omelia nella solennità del Sacro Cuore, che il Signore ci ama con tenerezza. Lui si avvicina e ci dà quell'amore con tenerezza. Più difficile che amare Dio, dice Papa Francesco, è lasciarci amare da Lui. La maniera di ridare tanto amore è quella di aprire il cuore e lasciarci amare. Infatti, chi fa esperienza della tenerezza di Dio ne diventa a sua volta testimone, come lo è stato il nostro evangelista. E qui possiamo poi passare a un altro aspetto che chiamerei così la ferita che ci rigenera. Noi nasciamo tutti da una ferita, si apre il grembo materno, no? Nasciamo da una ferita di amore, acque materne, sangue, vita. Ebbene, è come che lo spirito contemplativo di Giovanni ci conducesse a vedere la vita che sgorga dalla ferita dall'alto, dalla ferita del Cristo partoriente, quel costato aperto, è come un grembo, la ferita della vita. Ecco da dove nasce la vita nuova, sgorga dal cuore trafitto del Cristo. E siamo allora sanati da chi? Dal guaritore ferito. Gesù cura le nostre ferite attraverso le sue. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, dice l'Apostolo Pietro. Cristo patì per noi, dalle sue piaghe siamo stati guariti. E nel dialogo notturno di Gesù con Nicodemo aveva appunto ricordato il serpente innalzato nel deserto. Guardando quel serpente, quanti erano stati morsi dai serpenti velenosi, rivolgendo lo sguardo al serpente innalzato, sarebbero guariti, sarebbero stati sanati. Ebbene, ecco, bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque creda in Lui abbia la vita eterna, aveva detto Gesù a Nicodemo. E ora l'Evangelista lo comprende, lasciandosi attirare proprio dal trafitto, la Chiesa diventa una comunità sanante. Papa Francesco parla di una Chiesa come ospedale da campo. Io vedo chiaramente, dice Papa Francesco, la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite, di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. La Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. E oggi che battaglie, eh? Quante guerre. E allora bisogna curare le ferite e bisogna sempre cominciare dal basso. E poi vorrei dire una parola, che queste nostre ferite, tutti i tipi delle ferite, perché bisogna sempre cominciare da noi e in quel campo di battaglia che è la vita, ognuno riporta delle ferite. Ma tutti quanti possiamo anche essere è guariti dalle ferite di Gesù. E le nostre ferite fisiche, emozionali, psicologiche possono diventare delle feritoie che lasciano passare l'energia sanante. Quindi possiamo anche noi diventare dei guaritori feriti, attraverso le nostre ferite far passare l'energia sanante. Così diventano anche le nostre ferite terapeutiche, ferite sananti. E una parola ancora sulla maternità di Maria, perché Giovanni, l'ho sottolineato, non la chiama per nome, non dice Maria, la chiama madre di Gesù, ed è un silenzio intenzionale il fatto che non la chiami con il suo nome personale. È come se volesse dirci che il nome di Maria è misteriosamente iscritto proprio nella sua maternità, da Cana al Golgota. A Cana è la madre che si rivolge al figlio e gli dice non hanno più vino. Sulla croce è il figlio che si rivolge alla madre. A Cana possiamo dire che la madre non replica al figlio che gli dice che c'è tra me e te, ma la madre si rivolge invece ai servi con una frase programmatica: fate quello che vi dirà. Sulla croce è il figlio che dice al discepolo: ecco tua madre, e quindi prendila con te. A Cana Maria anticipa l'ora di Gesù, anticipa l'ora delle nozze, e sul Golgota è lei che vive l'ora, intimamente associata a Gesù, partorisce la nuova umanità. Allora noi capiamo come deve essere la nostra devozione a Maria. La vera devozione a Maria, hanno scritto i padri del Concilio Vaticano II, non consiste in uno sterile e passeggero sentimento, non consiste in una vana credulità, bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e siamo spinti a un amore filiale. Questo detto nella Lumen Gentium. Allora ci chiediamo: quale rapporto abbiamo con Maria? Ci limitiamo a tesserne le lodi o la imitiamo come modello di fede e di carità? Possiamo dire anche noi di averla accolta nella nostra vita, nella nostra casa interiore, come madre di Gesù e come madre nostra? Ora vi lascio a voi un po' di spazio per le vostre domande e poi concluderemo con una preghiera che ho composto al termine della mia personale meditazione su questo capitolo e che ho intitolato Attiraci a te, ma questa la faremo in conclusione, dopo le vostre domande o anche dopo le vostre riflessioni, le vostre risonanze contemplative.
Buonasera, sono
buonasera.
Dalla Calabria.
Sì.
Mi chiamo Pina.
Grazie, sì. Pina, e buonasera.
Buonasera, Pina. Buonasera. Sentite, io leggo sempre le sette parole in croce del Signore. Martedì, perché mi è tanto caro, e anche il venerdì, sempre.
Sì.
Ce n'è una che io non ho mai sentito parlare qualcuno di questa parola, della quarta parola, che è per me, anche nel foglietto che ho, che è Dio mio, perché mi hai abbandonato? È così?
Sì, sì, è giusto. Sì. Vorrebbe sapere il significato?
Sì, 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 sì.
La ringrazio. È molto pertinente questa domanda a quanto io sottolineavo. È presa dal Salmo 21-22, perché la numerazione è diversa nella Bibbia, un conto la numerazione in ebraico e un'altra alle volte in quella legata alla traduzione in greco, la 70. Dunque il Salmo 21-22 in base alla numerazione ci porta queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ci porta anche altre parole: si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Nella spiegazione dicevo che l'Evangelista Giovanni dal Salmo 22 riprende: si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, mentre Marco e Matteo pongono sulla bocca di Gesù queste parole che possono dire: ma allora è un disperato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono parole di una portata, di una forza straziante, certo, perché Gesù vive fino in fondo anche quello che potremmo dire il silenzio di Dio, l'abbandono di Dio. Ma Pina, ci tengo a dire che il salmista, gli evangelisti mettono sulla bocca di Gesù un'espressione del Salmo, quindi prima di Gesù è il salmista, dice Dio mio, perciò anche se la forza di queste parole potrebbe farci concludere, chi dice questo si sente totalmente abbandonato e però lo chiama mio Dio, e dunque è anche un salmo di fiducia. Dio mio, mentre mi hai abbandonato resti il mio Dio, in te confido. E infatti il salmo sottolinea una dimensione luminosa alla fine, no? Dopo il suo intimo tormento, dice Isaia, vedrà la luce, e così in questo salmo. Chiaramente, mentre l'Evangelista Giovanni, prendendo l'espressione si dividono le mie vesti sulla mia tunica, gettano la sorte, vuole portare l'attenzione sul mistero simbolico del corpo e la veste sta, dicevo, per il corpo, la vita, Marco e Matteo ci descrivono i sentimenti, l'interiorità, l'abbandono straziante che Gesù ha vissuto sulla croce. Marco, e l'abbiamo sentito proprio nella narrazione, chi è stato questa sera messa nel passio, chi andrà domani sentirà, perché il racconto di Marco finisce proprio con questo grido di Gesù e poi con un altro inarticolato. Dunque a questa domanda oltretutto non c'è risposta, con questo grido Gesù muore. Dio mio, perché? Non è data risposta a questo perché. Dio mio, perché? La risposta a questo perché viene data 3 giorni dopo, ed è la luce della risurrezione. Ma sulla croce Gesù ha vissuto fino in fondo il buio, l'angoscia, anche l'abbandono. Non ha sentito più vicino il suo padre, così teneramente amato. Grazie, se c'è un'altra domanda, però
pronto? Pronto? Buonasera, sì. Suora.
Buonasera.
Sono Angela da Molfetta.
Angela,
le volevo
dire
questo, cioè io sempre, contemplando la croce, non so, in un dipinto oppure in chiesa, mi è venuto sempre questo senso verso il padre. Com'è possibile che con tanto amore verso il figlio ha permesso un supplizio tale? Ma non so, da un po' di tempo ho capito una cosa: il padre esaltava in quel momento perché cioè il figlio completava la sua opera d'amore. Ma quella che realmente soffriva quel supplizio era la madre, perché in Cristo c'è tanta divinità e tanta umanità. Quindi la madre, avendo donato il corpo al Cristo, forse in questa sofferenza massima è proprio lei che ai piedi della croce cioè l'accorge in maniera completa.
Cara Angela, la ringrazio tantissimo, non aggiungo parola a quello che lei ha comunicato così bene, così bene. Come è possibile che il padre abbia permesso? A questa domanda forse avremo risposto in paradiso. Gesù a Nicodemo aveva detto: Dio, e Dio vuol dire il padre, ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. Quel Dio che ha fermato la mano di Abramo, no, non stendere la mano contro tuo figlio, quel Dio potremmo dire non ha fermato se stesso. Ecco, com'è possibile? Dio ha fermato ad Abramo, ma non ha fermato se stesso, si è dato nel figlio. Ma dici bene, Angela, chi ha patito fino in fondo? La madre. La madre, se il padre tace, la madre però è lì. Se il padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ci diceva Pina, giusto. Gesù vive questo abbandono del padre, ma Giovanni ci dice però la madre c'era. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù non sente il padre, ma la madre c'è. Non dice parola, ma è Gesù a dirla a lei. E quindi ti ringrazio molto, è un bellissimo gioco di sguardi e anche questo maschile e femminile, il padre e la madre. Grazie Angela. Dalla regia mi dicono che è tempo di concludere. Questa volta ho lasciato poco spazio alle domande, ma anche volutamente, perché era talmente denso, impegnativo il nostro discorso questa sera, che volevo rimanesse così anche proprio concentrato, come abitualmente dopo il passio non c'è neanche l'omelia, c'è il silenzio. Così spero che rimangano dentro di voi questi 7 quadri della passione secondo Giovanni, della grande scena del Golgota. E allora vi invito a seguirmi anche in questa preghiera, in questa lirica. Attiraci a te. Gesù, hai detto: attirerò tutti a me, quando sarò innalzato attirerò tutto a me. Attiraci allora a te. Attiraci a te, re innalzato sulla croce, agnello trafitto, attiraci con il fascino segreto della tua bellezza, attiraci a te, crocifisso ancora nella carne dei poveri, nella carne di chi subisce ingiustizia e violenza, nella carne del tuo popolo, attiraci a te, eterno, crocifisso amore. Grazie, buona settimana santa e buona Pasqua.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.